Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. 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 Pericolo.
Quando si sente quel nome,
senti il richiamo da un mondo perfetto che odia la gente per un loro difetto. Rubi il petrolio al paese orientale e ancora parli d'orgoglio nazionale.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Il suo ex presidente sanguinario con questa storia è diventato milionario.
George Bush è il suo nome, ma chiamatelo semplicemente coglione.
Se non vuoi credere a morti sospette, a gente uccisa senza ragione.
Ora ventono su commissione cadaveri bucati da fucilazione.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Il nostro presidente del consiglio con il suo tirapiedi femminio,
ma che l'Italia in questa storia ha messo dentro? Adesso ascoltate chi si fa il mio commento.
La siringa è l'iniezione mortale,
e questa è la legge di chi vuol comandare.
Ma io no, non ci voglio stare, voglio solamente gridare.
I consider that the flag of United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
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 Buonasera a tutti gli ascoltatori, siete su radiazione.info, oggi è giovedì 17 settembre, sono le 20:03 e siete in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Volevamo salutare la nostra terza compagna che manca questa sera perché ha deciso di laurearsi, c'è chi ancora vuole portare avanti questa cosa, nonostante la scarsità di lavoro comunque dopo, ma insomma per interesse personale la nostra compagna sta cercando di laurearsi, quindi la salutiamo e le mandiamo un bacione mentre sta impazzendo probabilmente coi capelli sparati da tutte le parti davanti al computer a dire tesi.
Non studiare troppo ovviamente, mi raccomando.
Mi raccomando. Detto questo, lanciamo la sigla e poi entriamo nel vivo della trasmissione di oggi.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana!
tutta mia vita un po'.
L'anima, il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Fragile, nani, nani, na, le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma gli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Il cibo è a Milano. Il cibo è un bel panino gustoso. Il cibo è un simpatico animaletto carino. Il cibo è unione, è colore. Il cibo è una mela dell'esse lunga che dopo 3 mesi è bella come il primo giorno. Il cibo è gioco, il cibo è socialità, il cibo è spettacolo, il cibo è divertimento. Il cibo è 2 fette di prosciutto sugli occhi ed un cetriolo nel culo se sei italiano. Il cibo lo paghi tu, ma lo mangiamo noi. Il cibo è lavorare tutti insieme con passione e volontà. Il cibo sta finendo, l'estate sta finendo. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Questa era per smorzare i toni. Il cibo è un'idea per uno spot, vecchia come il cucco o realizzata male, spacciata per innovativa e pagata troppo. Il cucco non è cibo, il crucco invece sì. Expo 2015, il grande magna magna generale che tutti aspettavamo, che ci voleva, che ci aiuterà, che non si è capito esattamente a che cazzo servirà, ma è tanto bello e ci farà sentire tutti meglio, tutti amici. Sarà un'occasione unica per molti di riempirsi le tasche e magari fosse solo di cibo. Un'occasione unica, certo, ma non per te.
Eccoci tornati in diretta, questa l'abbiamo messa, questa pubblicità Progresso, perché tanto l'Expo c'entra sempre.
Ah, ma anche
ed
per
è
preparare,
sempre bella.
Per preparare a sabato, che
giusto, giusto.
Ovviamente è insomma giornata dedicata alla mobilitazione contro l'Expo e contro la presenza sionista all'Expo, e quindi giustamente noi, per accompagnare i nostri ascoltatori questi giorni pre-manifestazione.
E anche perché ci piace sentirla.
Eh sì. Assolutamente. Oggi invece, insomma, cara la mia Silvia, abbiamo deciso...
Dimmi tutto.
Di affrontare questa trasmissione facendo un po' di aggiornamenti, visto che, insomma, è da parecchio che non andavamo in diretta. La puntata scorsa l'abbiamo dedicata ovviamente alla mobilitazione di sabato contro Expo e contro appunto la presenza sionista all'Expo e contro il PD che di tutta questa tra la Expo e la e Israele, insomma, è decisamente il partito italiano che più si medesima in questo progetto
e si prodiga per far avvenire il tutto e per difendere il suo amico sionista.
Assolutamente. E quindi, insomma, dopo questo focus per la rivolto alla manifestazione, oggi ci sembrava insomma importante partire con un po' di aggiornamenti rispetto alla situazione di guerra che in particolare nel Medio Oriente sta, insomma, anche in questi mesi facendosi sempre più intricata e anche, insomma, più pesante. Quindi la puntata di oggi sarà in particolare dedicata un po' a un'analisi generale, un po' di informazioni generali su quanto sta succedendo in Medio Oriente, di cui insomma il frutto più doloroso lo vediamo purtroppo nei morti nei nostri mari, ma anche sulle frontiere dell'Europa e purtroppo appunto con l'esodo di migliaia di poveracci, di disgraziati che scappano da una guerra che i paesi imperialisti hanno importato nel loro territorio.
Sì, diciamo un argomento che non è molto utilizzato per spiegare questi i profughi che ci stanno conquistando, attaccando da da tutte le parti, diciamo che su quali sono le ragioni vere sul perché appunto tutta questa povera gente si deve spostare nel mondo come se fosse tanto divertente, perché è tanto divertente andare a cercare fortuna e a farsi chiudere in caserme abbandonate, in tendopoli, senza la possibilità di avere una vita normale. Loro si divertono, lo fanno perché gli piace, non era tanto carino dove erano.
Erano in viaggio.
Sai, erano in viaggio, no, sono nati in un posto che non era tanto carino e quindi hanno detto andiamo in uno molto più bello, perché la Prandina a Padova è una bella caserma, chiusi dentro lì è una pacchia. Quindi diciamo che la propaganda ovviamente che si sta facendo è contro i profughi, ma la realtà è quella, non che vi raccontiamo noi, ma quella di cui insomma anche nella nostra trasmissione parliamo, e quindi proprio l'imperialismo che produce guerra, sfruttamento, distrugge le loro case, i loro paesi, e per forza di cose, se uno vuole sopravvivere a un certo punto purtroppo deve decidere di andarsene. Quindi sicuramente insomma anche per capire quello che sta succedendo proprio in questi giorni, capire anche proprio quali sono i fronti di guerra aperti e come si stanno sviluppando.
Anche perché c'è stato veramente in questa estate anche uno sviluppo molto forte insomma sui fronti di guerra, sia rispetto alla frontiera, diciamo alla Libia, no? Il fronte di guerra che lambisce l'Europa al sud in mezzo al Mediterraneo, e l'altro polo della stessa linea di fronte è sicuramente la Siria, l'Iraq, che anche in queste settimane insomma ha dato insomma la situazione si è fatta sempre più pesante. E pensiamo anche alla Turchia, che anche all'interno della Turchia daremo insomma anche qualche notizia, la situazione insomma Erdogan mi si è sguinzagliato col beneplacito ovviamente degli imperialisti americani, sia in una repressione sia interna ai propri confini sia sul terreno iracheno contro i curdi. Ma andiamo un po' insomma a iniziare a dare qualche informazione su quanto sta avvenendo. In particolare iniziamo parlando della situazione in Siria, e in particolare andiamo a vedere come nelle ultime insomma telegiornali avranno sicuramente sentito i nostri ascoltatori, ci sia una grande corsa agli armamenti, o anzi meglio ai bombardamenti da parte di Francia e Inghilterra e Gran Bretagna, che insomma quasi scusando il fatto di insomma di dover accogliere qualche profugo, dicono in cambio però abbiamo mano libera per andare a bombardare in Siria, e lo fanno anche in maniera molto molto chiara, chiedendo oltre che la questione appunto di andare a bombardare, insomma con l'obiettivo, lo dicono in maniera molto molto sincera e chiara, con l'obiettivo di abbattere Assad. Quindi tutta la manfrina sulla questione dello Stato islamico si riduce evidentemente quando si tratta di parlare di terreno siriano nel fatto di voler abbattere Assad, come del resto insomma sappiamo che era intenzione degli imperialisti, sia francesi, in particolare inglesi e statunitensi, già insomma parliamo di 4 anni fa, di 3 anni fa, quando è iniziata tutta la situazione delle famose guerra per procura all'interno della Siria, poi bloccata dalla guerra, i bombardamenti ufficiali bloccati con l'intervento di Mosca, che anche in questi giorni insomma si fa evidentemente presente, già insomma inviando propri militari, questa volta sempre a fianco di Assad, vista che la situazione di pressione sulla Siria da parte delle potenze imperialiste europee si fa veramente pesante. Quindi magari proprio rispetto, insomma, a andare a, a dare qualche notizia specifica su quanto sta succedendo, leggiamo un articolo che è tratto da, pensate un po', una fonte assolutamente non della nostra parte, perché stiamo parlando di un articolo tratto da Enduring Freedom, cioè stiamo parlando del sito, e anche lo trovate sul sito Difesa, che è un sito dell'esercito italiano, legato insomma alla difesa, e però insomma ben chiarisce, e insomma bisogna sempre imparare ad ascoltare il nostro nemico di classe per capire dove vuole andare, e ben chiarisce insomma qual è la situazione. Quindi, andando un po' a leggere, dice: Londra e Parigi alla guerra. Questo articolo è del 7 settembre. Londra e Parigi alla guerra di Siria, ma contro chi? Quindi non sono nostre appunto illazioni il fatto che il vero obiettivo sia Assad. Sull'onda emotiva dell'esplosione dell'emergenza determinata dai cittadini siriani in fuga verso l'Europa, i governi francese e britannico sembrano pronti ad ampliare alla Siria le operazioni dei loro jet assegnati alla coalizione che combatte l'ISIS, già attivi da un anno sull'Iraq. Quindi bombardamenti francesi e inglesi già attivi da un anno in Iraq. Annunciando l'accoglienza per 15.000 profughi siriani trasferiti direttamente dai campi di confine con la Siria, il governo britannico vuole iniziare entro ottobre una campagna di raid aerei contro lo Stato Islamico in Siria, impiegando i bombardieri Tornado già basati a Cipro e finora utilizzati solo sull'Iraq, oltre a lanciare un'azione di intelligence contro i trafficanti di esseri umani, impiegando uomini e mezzi della National Crime Agency e del GCHQ, l'agenzia di spionaggio elettronico, da schierare nel Mediterraneo. Il presidente francese François Hollande ha invece annunciato l'accoglienza in Francia per 24.000 siriani e l'avvio già da domani di voli di ricognizione sulla Siria, che anticiperanno le incursioni di Mirage 2000 e Rafael. In Siria vogliamo sapere cosa si prepara contro di noi e cosa si fa contro la popolazione siriana, ha spiegato Hollande. Sulla base delle informazioni che raccoglieremo, potremo condurre dei raid. Sulla frase sibillina, che sembra riferirsi ai recenti bombardamenti dell'aeronautica di Damasco, che hanno provocato molte vittime civili, questo è tutto da vedere comunque. Pur escludendo l'invio di truppe sul terreno, perché mettere le truppe sul terra, insomma, è sempre un rischio, come si suol dire.
Appena appena.
Siamo anche gli Stati Uniti mi sono molto ritrosi rispetto a questa cosa. Sebbene in realtà ci siano, tenendo a precisare, insomma, militari sia americani che insomma di altre nazionalità e italiani in particolare, che sono sul terreno con la scusa di fare l'addestramento, ma sul terreno stanno e insomma non è che stanno facendo una vacanza, sono là a far la guerra. Ci tengo a precisare. Comunque, continuando, pur escludendo l'invio di truppe sul terreno, perché significherebbe trasformare un'operazione in forza d'occupazione, è già, perché invece così non lo è. Cioè, infatti, bombardare un popolo non è occupazione.
Infatti è divertente che addirittura, visto come dicevi tu da dove è preso questo articolo, tra parentesi sia scritto: curiosa la distinzione tra i bombardieri che liberano, tra virgolette, e le truppe che occupano. Cioè, è molto divertente,
sì,
che
sì.
Se lo dicono da soli, insomma, è molto divertente effettivamente. Cioè, i bombardieri liberano, le bombe liberano, però le truppe rischiano di occupare poi.
Ma liberano nel senso della vita, probabilmente.
Sì, 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 perché... sì, non hai più problemi a cose a cui pensare sicuramente no. Dopo.
Le parole di Hollande lasciano qualche dubbio circa il fatto che il nemico che Parigi vuole colpire sia davvero l'ISIS.
Ci sono dei dubbi, anche loro hanno dei dubbi.
Più chiaro in proposito, se ce ne volesse, è stato il ministro dell'economia britannico George Osborne, che al G20 di Ankara ha affermato che un piano per una Siria più stabile e in pace deve prevedere la lotta contro la radice del problema, il malvagio regime di Bashar al-Assad e i terroristi dell'ISIS.
Lui l'ha detta.
Per chi avesse dei dubbi, lui ha spiegato. Anche per Hollande il presidente Assad dovrà andarsene. E qua, mentre Federica Mogherini, che ovviamente perché cioè non è che l'Italia certamente si possa mettere da meno, responsabile per la politica estera dell'UE, in un'intervista ha dichiarato che è impossibile pensare che Assad faccia parte del futuro della Siria.
E se lo dice la Mogherini, che è una grande stratega esperta nel mondo... No, cioè, se lei lo dice, Assad non può fare parte del futuro della Siria. Quello che pensano e che vogliono i siriani non ce ne può fregare di meno.
No, no.
Questo non è importante. Se la Mogherini dice così,
cioè, ma non è mica solo la Mogherini, Hollande,
Osborne.
Esatto. Insomma, cioè, no.
Mi dispiace, sappiate, ascoltatori, Assad non può fare parte del futuro della Siria. L'hanno deciso tre persone che con la Siria non c'entrano un cazzo.
No, quindi qui comunque vengono fuori insomma quali sono le vere i veri obiettivi di questo nuovo aumento insomma dell'intervento sulla Siria. Tutte affermazioni ambigue per tante ragioni, non ultima che appena 2 anni or sono i franco-britannici erano entusiasti di inviare i loro jet a colpire la Siria di Assad, cioè ricordiamoci che appunto francesi e britannici erano quelli che già 2 anni fa insomma premevano l'acceleratore della guerra contro la Siria di Assad per potersela spezzettare. Eppure è evidente che non si può combattere l'ISIS e al tempo stesso il suo avversario, il regime di Damasco, a meno che Londra e Parigi non seguano le orme di Ankara, con i jet di Ankara che da oltre un mese, con la scusa della guerra all'ISIS, bombardano i curdi. E qua attenzione, perché il sito della difesa dice i più fieri avversari degli jihadisti. E poi oggi l'unica alternativa possibile al regime di Assad non è certo un modello svizzero di democrazia, ma la sharia che, più rigida imposta da ISIS e dal fronte al-Nusra. Ricordiamo il fronte al-Nusra ancora finanziato comunque dalle imperialisti occidentali, dei loro insomma seguaci comunque Qatar, Arabia Saudita, eccetera. Andando avanti, in questo contesto favorire l'ulteriore indebolimento, la caduta di Assad, che controlla un terzo del territorio nazionale, abitato però da 12 dei 18 milioni di siriani, cioè nel senso che comunque i sostenitori, cioè coloro che insomma stanno nel territorio nazionale gestito ancora da Assad, sono 12 milioni su 18 milioni di siriani, non farà altro che provocare altri milioni di persone in fuga verso l'Europa. Hollande e Cameron sembrano quindi intenzionati a giocare la carta dei raid sulla Siria, sfruttando l'onda emotiva che colpisce l'opinione pubblica. E quindi insomma questo è un po' la situazione in Siria. Ma insomma ci sembra anche importante sottolineare che ci sono anche dei passaggi ulteriori rispetto a questo, perché questa la notizia era appunto di settembre, ma nel frattempo insomma la Russia ha fatto presente, Mosca ha fatto presente che insomma avrebbe inviato i propri militari. Anche lì sarà da vedere se è per effettivamente sostenere Assad o semplicemente per garantire la protezione nella zona dove comunque ha la base, cioè la base russa, e quindi nell'eventualità di una spezzettatura della Siria di mantenere il controllo dove già è presente. Questo sarà da vedere nel futuro, ancora non, no, insomma bisognerà vedere lo sviluppo della contraddizione. Intanto sicuramente C'è dal fatto che appunto dalle dichiarazioni si è passati ai fatti, perché l'Iran consente il passaggio agli aerei russi diretti in Siria.
Infatti leggiamo adesso un articolo tratto da Contropiano del 9 settembre che appunto parla proprio di questo, del fatto che l'Iran appunto consente il passaggio agli aerei russi diretti in Siria. L'Iran ha fatto sapere di aver soddisfatto le richieste di Mosca e di aver aperto il suo spazio aereo alle forniture umanitarie russe a Damasco. A confermarlo è l'ambasciata russa a Teheran, citata dall'agenzia RIA Novosti. Sono state inviate diverse richieste e la parte iraniana le ha approvate tutte, ha detto l'addetto stampa, precisando che l'autorizzazione riguarda solo la fornitura di aiuti umanitari. Analogo esito favorevole alla richiesta della Russia era venuto da Atene, che ha autorizzato i voli umanitari con una nota del Ministero degli Esteri. Gli Stati Uniti avevano chiesto ad Atene di chiudere lo spazio aereo ai velivoli russi diretti in Siria, ovviamente, ma Atene ha scelto di ottemperare alla richiesta russa. Diversamente, il Ministero degli Esteri della Bulgaria aveva ufficialmente annunciato il divieto di sorvolo dello spazio aereo nazionale ai voli umanitari russi diretti in Siria. Poi aveva ritoccato il suo diniego con la pretesa di ispezionare gli aerei russi negli aeroporti bulgari. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, in un colloquio telefonico con il segretario di Stato USA, John Kerry, ha ribadito la necessità di respingere in modo congiunto i gruppi terroristici che hanno occupato una considerevole parte della Siria e che stanno minacciando la sicurezza internazionale. Beh, giustamente l'hanno ammesso che quelli che hanno mandato pagati da loro sono dei terroristi che stanno... No, non intendono quello, vero, purtroppo... Il maggior impatto della lotta contro questi terroristi lo sta sostenendo l'esercito siriano, ha affermato Lavrov. La Russia ha anche confermato la presenza di esperti militari in Siria e la possibilità di aumentare l'assistenza militare contro il terrorismo, ha spiegato la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Non abbiamo mai nascosto la nostra cooperazione tecnico-militare con la Siria. Da tempo forniamo armi ed equipaggiamento militare alla Siria nel rispetto dei contratti e delle leggi internazionali. Il teatro di crisi in Siria dunque si complica per gli apprendisti stregoni delle potenze NATO, che hanno annunciato, vedi Francia e Gran Bretagna, di voler inviare i propri aerei a bombardare la Siria, ufficialmente contro l'ISIS, scusate, praticamente contro le autorità e le forze armate siriane. Questo, insomma, vabbè, ovviamente, insomma, c'è chi prende le armi da una parte e chi prende le armi dall'altra.
Ovviamente, infatti. Ma insomma, vediamo spostandoci non di molto, in realtà la situazione che riguarda invece la Turchia, perché anche lì insomma la sviluppo delle contraddizioni continua, perché Turchia, abbiamo presente, insomma, è stata fin dall'inizio della guerra in Siria, quando appunto la guerra era ancora per procura e non c'erano in maniera chiara i bombardamenti dei paesi europei. L'abbiamo visto la Turchia in prima linea nella sua battaglia anti-Assad, proprio nell'ottica di tagliarsi all'interno dell'area medio orientale un ruolo di potenza egemone, no? E quindi chiaramente in conflitto con Assad, tanto quanto lo può essere appunto Israele. E infatti su questo aspetto qua vediamo anche una vicinanza di due paesi che poi su altri aspetti magari invece si scontrano, ma sulla terra della Siria trovano invece una corrispondenza. E in Turchia abbiamo visto anche se insomma ha cercato per un periodo di giocare un po' no, fuori controllo anche da parte degli imperialisti, nel senso facendo insomma un po' anche rispetto a tutta la questione della resistenza del popolo curdo, insomma osteggiandola, in queste, nonostante anche insomma gli imperialisti su questo aspetto qui non insomma comunque non si mettevano in contrapposizione, anzi insomma è parte della coalizione anti-ISIS, anche delle organizzazioni della insomma curde, e vediamo che però insomma in quest'estate c'è stato un beneplacito da parte degli USA rispetto alla gestione della politica interna e anche della politica della Turchia sull'Iraq, insomma, rispetto ai curdi, che effettivamente dal suo punto di vista vedevano insomma il rafforzamento della lotta curda sempre più in danneggiare la propria politica interna. Ricordiamoci che sia da parte dei compagni, in particolare del DHKCP, ma anche di altre realtà, c'è stato insomma anche uno sviluppo della portare la guerra in casa alla Turchia, no? Quindi con azioni, con attacchi, insomma quest'estate è stata molto calda in Turchia anche rispetto a questa cosa qui, ma non solo, ci sono stati anche da parte insomma di degli islamici, degli attentati in Turchia proprio quest'estate, quindi era chiaro che questa situazione stava diventando anche sul piano interno per Erdogan necessario dargli un taglio, e quindi ecco che vediamo bombardamenti massicci in Iraq contro anche il PKK, vediamo una repressione interna fortissima che anche in questi giorni insomma si è estremamente ha visto la sua brutalità più forte anche contro organizzazioni, partiti come l'HDP, che sono partiti ufficiali, nel senso che non sono banditi, sono ufficiali, sono presentati alle elezioni, dovevano addirittura concorrere con, insomma Erdogan gli aveva proposto di correre insieme, quindi di garantirsi la maggioranza così alle elezioni, dopo è stata rifiutata questa proposta dall'HDP e sono comunque attualmente al governo. E vediamo proprio in questi giorni invece una feroce repressione anche di questi apparati così istituzionali, per non parlare ovviamente dei compagni che sono stati arrestati e massacrati sia nelle manifestazioni di piazza, ma anche insomma con azioni da parte dei fascisti e della polizia. Detto questo, magari lanciamo una canzone giusto per dare uno stacco musicale e poi entriamo più nello specifico della situazione in Turchia.
ما عرفنا كان ديرو وحنا بدينا عربين نجرو رفت الدومين حبيبي الفيلو ياك حشيشة طالبة معيشة ما عرفنا كان ديرو هادي الغنية للضحايا بومبة المركز الثقافي قتلت شبان قتلت نسوان الله يرحم خويا عدلان لحمي شوك مع القاوداتو عقلو المية غير مصباطو منير ياسين خاوتو سمعو وبكاو قاع الجيران يا ربي هادي شدة جازو ليالي ما كان فرجة كترو الخوانا القتالين فوقتنا هذا الإنسان يا ربي هادي شدة جازو ليالي معك كان فرجة كترو الخوانا القتالي فوقتنا هذا جال الإنسان دارونا وئام مدني وخفت لا نزلق في كلامي على جال قرو طاحوا سنين والإرهابي خرج بعامين قالوا ناوي أعمادا
سنين والإرهابي خرج بعامين أنا ما فهمت العقلية قرينا المنطق فتعناوية الحجرة جاميس العنقية ما يموت غير المية تاريخ كتبوه غير الرابحين اما المية سروا مخبي مكتوب الكرة الارضية مصغر دي محية هذه قصتي ما بقى حقي الهجرة للقطب الشمالي كاين نظام واحترام فينو ميديا يسوى غالي فينو ميديا يسوى غالي
Eccoci tornati in diretta, siete sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Prima del breve stacco musicale, appunto, si stava parlando della Turchia e volevamo quindi adesso leggere un articolo del 10 di settembre tratto da Contropiano, appunto, sulla situazione interna turca. L'articolo si intitola Erdogan scatena i pogrom, linciaggi e assalti alle sedi curde. Truppe turche in Iraq. Si complica e si aggrava ulteriormente la situazione in Turchia. Ai sanguinosi attacchi della guerriglia curda contro la polizia e l'esercito di Ankara, il regime risponde intensificando da una parte le operazioni militari nel nord dell'Iraq, dall'altra fomentando veri e propri pogrom di massa contro i militanti del Partito Democratico dei Popoli, ma anche contro semplici appartenenti alla numerosa comunità curda, fomentando il radicato razzismo di vasti settori della popolazione turca. L'altro ieri, quindi appunto si sta parlando dell'8 di settembre, le forze speciali curde sono penetrate via terra in territorio iracheno dopo i massicci bombardamenti dei giorni scorsi contro le postazioni del PKK ed alcuni villaggi che hanno causato decine di morti. L'incursione di terra è stata giustificata con la necessità di catturare o uccidere i guerriglieri che alcune ore prima avevano colpito un minibus delle forze di sicurezza, uccidendo 14 poliziotti. È la prima volta dal 2008 che truppe turche sconfinano in territorio iracheno a caccia di combattenti del PKK. Nel frattempo il premier turco Ahmed Davutoglu è tornato a promettere che presto la Turchia sarà ripulita dai terroristi, non importa come. L'obiettivo è chiaro: ristabilire l'ordine pubblico e il legittimo controllo delle forze di sicurezza in ogni angolo e centimetro della Turchia, ha spiegato il premier transitorio. Neanche un cenno allo Stato islamico, che pure qualche giorno fa, secondo notizie poi lasciate cadere, avrebbe rapito un soldato turco al confine con la Siria. D'altronde, nel corso di un'intervista alla CNN statunitense, il presidente Erdogan ha di nuovo ricordato che il PKK rappresenta una minaccia primaria, mentre l'ISIS è solo secondaria, quindi giusto per chiarire la situazione. Dichiarazioni che sembrano aver rappresentato il via libera ad una massiccia ondata di attacchi nei confronti di centinaia di sedi del Partito Democratico dei Popoli, sinistra curda più alcune organizzazioni della sinistra turca, in tutto il paese. a Nijde un gruppo di quasi 500 manifestanti, per lo più militanti del partito di estrema destra nazionalista MHP, ha attaccato la sede locale dell'HDP con pietre e bastoni. Stesso scenario a Manavgat, Antalya, Mersin, Sakarya, Korlu, Kayseri e altre località. Ma anche case abitate da curdi, centri culturali e associativi hanno subito assalti e aggressioni in diverse città, compresa Izmir, Ankara e altre città. In tutto sarebbero centinaia le sedi assaltate e devastate, alcune delle quali sono state incendiate e interamente distrutte. A Korlu, nella provincia settentrionale di Tegirdag, la responsabile locale dell'HDP, Kaya, è stata sottratta all'ultimo istante alla folla di fanatici che voleva linciarla. Ad Ankara circa 200 persone hanno attaccato alcune abitazioni e bruciato automobili nel quartiere Zafer, dove risiedono molti lavoratori stagionali curdi. Nella capitale turca la sede centrale dell'HDP è stata completamente devastata. Secondo l'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia, in 48 ore 315 sedi dell'HDP sono state attaccate, 35 persone sono state linciate, 15 sono state ferite e 19 rappresentanti politici curdi sono stati fermati dalla polizia. Ma il bilancio potrebbe essere anche più grave. Centinaia di civili curdi sono stati feriti durante gli attacchi di questi fascisti e un numero imprecisato di persone sono state assassinate. Centinaia di curdi in varie città turche sono bloccati negli uffici dell'HDP, dove hanno cercato riparo dal linciaggio. Le squadre di fascisti hanno rotto le finestre, scandito slogan anti-curdi e anti-HDP, mentre la polizia locale non è intervenuta per fermare questo terrorismo di massa, denunciava in un comunicato il Congresso Nazionale Curdo, che continua: dall'inizio della guerra turca contro i curdi 32 anni fa, questa è la prima volta che tali violenze si sono verificate su così larga scala. Erdogan e l'HP stanno direttamente, in modo esplicito e volutamente, provocando scontri razziali e attacchi da parte dei nazionalisti. Due giorni fa Erdogan ha dato l'ordine ufficiale alle forze di polizia di sparare a vista i civili se ritenuti una minaccia. Egli ha anche invitato l'opinione pubblica a informare di civili che avessero ritenuto agire in maniera sospetta. Questo è un tentativo di dividere la società e promuovere un conflitto interno tra gruppi etnici e stimolare il razzismo anticurdo. I gruppi fermano gli autobus locali che viaggiano tra le città e controllano le carte d'identità della gente per determinare chi è curdo o meno. Quando i conducenti di autobus hanno tentato di scappare per sfuggire alle folle inferocite, la polizia è intervenuta e ha fermato gli autobus, causando ulteriori attacchi contro gli autobus, i conducenti e i passeggeri. In alcuni casi la polizia ha partecipato agli attacchi con i gruppi fascisti contro i civili curdi, denuncia ancora il KNK, che fa appello a una più che distratta comunità internazionale affinché intervenga presso il governo di Ankara per fermare i pogrom. Ma i gruppi di fascisti e di nazionalisti islamici sono scatenati in tutto il paese. Le stesse agenzie di stampa raccontano di come anche ad Istanbul un gruppo riunito a Beşiktaş, militanti dell'MHP e dell'HP, abbia a lungo gridato slogan tra i quali «Non vogliamo operazioni, vogliamo un massacro». Al di là degli assalti contro le sedi politiche curde, in tutta la Turchia operai, studenti, agricoltori sono stati aggrediti, feriti e uccisi per il solo fatto di essere curdi. Un uomo è stato accoltellato alla schiena, un altro picchiato e obbligato a baciare la statua di Ataturk, il padre della patria venerato dai nazionalisti turchi. Il leader dell'HDP, Demirtas, ha affermato che gli attacchi alle sedi del suo partito sono opera di agitatori coordinati dall'HP e dai servizi segreti, ed ha rivolto un appello alla popolazione. Mi rivolgo ai cittadini coscienziosi della Turchia. Quelli che cercate di ardere vivi sono le persone che fino a ieri chiamavate fratello. Questo è il momento di dimostrare la fratellanza. La segreteria della coalizione di sinistra ha affermato, cercando di assumere una posizione super partes e distinguendosi quindi dalle organizzazioni curde impegnate in una vera e propria guerriglia diffusa contro le forze di sicurezza, che entrambe le parti del conflitto, le forze di sicurezza e il PKK, devono allontanare il dito dal grilletto e devono giungere a un cessate il fuoco in un'atmosfera di dialogo necessaria per compiere le negoziazioni. Atmosfera migliorata molto in questo periodo da questi attacchi, direi. Uno scenario allo stato fantascientifico e irrealizzabile. Appare evidente che Erdogan, dopo aver perso le elezioni del 7 giugno, non si fa scrupoli a fomentare una guerra civile su vasta scala, additando all'opinione pubblica interna il PKK e l'HDP e i curdi in generale come nemico da eliminare, per ristabilire una stabilità persa in realtà a causa dello spregiudicato sostegno del regime islamista agli jihadisti dello Stato Islamico. Non sono solo i curdi a essere presi di mira in questi giorni dalle aggressioni organizzate a tavolino. La sede del quotidiano Hurriyet, di proprietà del gruppo Dogan, influente holding mediatica critica nei confronti del regime, è stata assaltata per la seconda volta nel giro di 48 ore da parte di simpatizzanti del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, la KP, che hanno attaccato la palazzina gridando "Allah è grande". Domenica un gruppo di 200 persone, guidate da un giovane parlamentare dell'HPP, aveva realizzato la prima irruzione. Questo, insomma, questa è un po' la situazione attuale, insomma, all'interno dello Stato turco.
Sì, è chiaro anche una cosa, nel senso che stiamo parlando comunque del partito della... appunto del partito del popolo, che è un partito, cioè, non guerrigliero, ecco, per capirci, cioè, è la facciata ufficiale legata comunque, insomma, ovviamente al PKK, però è un partito, cioè, ufficiale, che è al governo. Quindi se siamo arrivati al livello di colpire quello, pensate il livello invece di repressione contro i compagni e contro insomma le organizzazioni curde di base, insomma, che si sono poi tra l'altro sempre mobilitate nonostante, insomma, anche ci fossero i famosi accordo di pacificazione tra Erdogan e, insomma, Öcalan, che c'è stato, insomma, che è stata la politica di Öcalan degli ultimi anni. E quindi, insomma, capiamo il livello di scontro che si sta sviluppando in Turchia, è fortissimo e molto molto pesante. Leggiamo un articolo appunto di aggiornamento, che è del 15 di settembre, Turchia, la strategia della paura non funziona, un articolo che trovate su Nena News, che dice decine di morti civili nel Kurdistan turco, violenze di Stato, attacchi senza precedenti alla stampa. Ricordiamo comunque la stampa ufficiale, non stiamo parlando della stampa, insomma, di movimento, quindi a livello molto alto di repressione, contro oltre 140 giornalisti licenziati, ma nonostante ciò nei sondaggi Erdogan non decolla. Quindi nonostante abbia soffiato sul vento della reazione, evidentemente non è bastato. Andiamo a un po' a vedere questo articolo, che dice: a tre mesi dalle elezioni del 7 giugno e a uno e mezzo da quelle anticipate del primo di novembre, Erdogan non naviga in buone acque. La strategia della paura e della destabilizzazione del paese per accaparrarsi i voti necessari a ottenere la maggioranza assoluta non sta dando i frutti sperati. Secondo un sondaggio della Metropol pubblicato oggi, il partito del presidente, la AKP, è sì risalito nel consenso, ma di pochissimo. Si attesterebbe al 41,4% contro il 40,9% di giugno. Un passo in avanti insignificante, visti soprattutto gli enormi sforzi compiuti per spingere la Turchia a elezioni anticipate in un clima di paura. Votate il leader o il paese finirà nel caos. Il messaggio è caduto nel vuoto e a novembre Ankara rischia di trovarsi nella stessa situazione di oggi. Piccoli cambiamenti anche per gli altri partiti. I kemalisti del CHP sarebbero al 27,3% contro il 25 di giugno, i nazionalisti dell'MHP al 15% contro il 16,3%, e l'HDP di Demiritas, appunto quello diciamo dei curdi, al 13% stabile. A nulla è valsa la violenza contro il movimento curdo del PKK e anche del resto dei compagni, aggiungo io, che purtroppo non vengono mai menzionati, che ha riacceso le spinte nazionaliste e anticurde dell'estrema destra turca, con centinaia di attacchi alle sedi del partito di sinistra HDP negli assedi imposti sulle città curde a sud, a partire da Cizre, che ha pagato con il sangue l'operazione Immagine di Erdogan. Almeno 92 civili sono morti negli scontri in città e comunità meridionali, il 30% donne. A ciò si aggiungono i 1116 combattenti uccisi in azioni dell'esercito turco. E se nel Kurdistan turco Ankara opera con la forza, nel resto del paese agisce attraverso la censura. La guerra dell'HP alla stampa indipendente è storia nota, ma prosegue spedita nonostante le palesi critiche da parte europea. Le ultime settimane hanno visto l'arresto e la deportazione di moltissimi giornalisti stranieri, i raid contro le sedi del noto quotidiano Hürriyet e le accuse a quelli turchi considerati antigovernativi di sostenere il terrorismo del PKK. È accaduto a giugno al commentatore del giornale Milliyet Gürsel, licenziato dopo un tweet critico della politica di Ankara verso l'ISIS dopo l'attacco a Suruk, seguito a ruota dall'editorialista Evin, vicino alle sue posizioni. In tutto, secondo un rapporto del Press Freedom Project dell'Unione Europea, quindi insomma, vabbè, queste sono le fonti, in due mesi sarebbero stati licenziati almeno 140 giornalisti. Senza dimenticare gli attacchi fisici. Lunedì il direttore del magazine Nocta è stato arrestato dopo un raid nella sede del giornale per una copertina che prendeva in giro il presidente Erdogan. E insomma, questa è la situazione in Turchia, decisamente grave. Detto questo, direi che facciamo un break. Bene, facciamo un break e poi continueremo con le notizie di oggi.
ونجمع لك يد وشعال فيك السكر والكمال البهجة الزاهر من وجه ترخيب الدلال وطول طرطال بوصال سودك جبريك السؤال البهجة الزاهر من عمي شفتك هلال ونجمع لك يد وشعال فيك السكر والكمال البهجة اشترخي بالدلال وطول الدار طالب وصال سولك جوتي بالسؤال الباجة الزاهية يا مشار الخير جول علال وطن جولو مراني بخير في امان فهم الحيران وعطيه البيان Yeah.
كمان وعبالي فات الخيال تهتك بالروح وبالمال من صلب الأبطال أهل العلم والأبطال الفاجات ساير شار الخير طول على الوطن كلهم راني بخير في أمان فهم الحيران وعطيه البيان طير أبي وجل يالوشان
Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi e Notizie dal Fronte, sempre di giovedì 17 settembre. Abbiamo appena concluso con degli aggiornamenti sulla situazione interna turca e passiamo invece adesso ad aggiornare invece sullo Yemen, leggendo un articolo del 9 di settembre tratto da Nena News. Yemen, il Golfo, lancia l'invasione via terra. L'invasione via terra dello Yemen è cominciata, quasi in sordina, come le tante notizie che giungono ormai da mesi dal paese più povero del Golfo. Secondo i dati pubblicati l'8 di settembre dal Jazeera e in parte confermati dalla coalizione anti-Houthi guidata dall'Arabia Saudita, sarebbero già 10.000 i soldati inviati dalle petromonarchie del Golfo in territorio yemenita. Un numero consistente, giustificato con l'uccisione di 60 soldati di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrain lo scorso venerdì, appunto ricordiamo che stiamo parlando del 9 di settembre, in un attacco missilistico da parte del movimento ribelle. In realtà l'operazione era già cominciata. Da settimane truppe di terra emiratine e saudite sono dispiegate a sud e al centro del paese, a sostegno delle forze militari fedeli al presidente autoesiliato Hadi. Ieri fonti qatariote, ultimo paese in ordine di tempo ad inviare i suoi uomini sul campo yemenita, hanno confermato: l'operazione per la ripresa di Sana'a vedrà l'utilizzo di forza aerea, bombardamenti intensivi per sostenere l'offensiva terrestre. All'intervento del Golfo si accodano subito Sudan e Egitto, in prima fila fin da subito nel sostenere la guerra sunnita al movimento sciita Houthi. Fonti egiziane il 9 di settembre hanno detto all'agenzia stampa Reuters che un certo numero di soldati, per ora non definito, sarà mandato nello Yemen. Numeri più certi quelli dati dal Sudan, che dice di aver preparato un contingente di ben 6.000 uomini. L'invasione via terra è diretta alla capitale, Sana'a, occupata dagli Houthi dallo scorso settembre. Le forze del Golfo si sposteranno verso la città partendo dalla provincia orientale di Ma'arib, dove soldati sauditi e emiratini sono di stanza da settimane, da quella nord-occidentale di Sa'ada e da quella nord-orientale di Al-Jawf. I qatarioti stanno entrando dal confine nord con l'Arabia Saudita, pronti ad accerchiare la capitale sulla quale il movimento Houthi ha dichiarato lo stato di emergenza. Con l'aumento del numero di truppe straniere, aumentano anche i raid aerei, mai così violenti dall'inizio dell'operazione Tempesta Decisiva, un nome soft proprio, lanciata dall'asse sunnita lo scorso 26 marzo. Da sabato oltre 40 civili sono morti nella città di Yarim, oltre 30 solo ieri, 10 a Sana'a, 21 a Bayan. Incerta la sorte di 20 pescatori indiani. Ieri la stampa araba riportava della loro uccisione in un raid aereo che aveva colpito i loro pescherecci lungo la costa di Al-Koka, nelle vicinanze di Odeyad. Riyadh si era giustificata dicendo di aver avuto come target navi che contrabbandavano carburante, ormai introvabile in Yemen a causa del blocco imposto dalla famiglia Saud. Questa mattina il Ministero degli Interni yemenita ha ridimensionato la strage. 7 pescatori sarebbero morti, altri 13 sarebbero ancora vivi. Nulla cambia nemmeno sul piano diplomatico. L'ultima proposta degli Houthi, trasmessa al presidente Hadi tramite l'inviato ONU per lo Yemen, Ismail Hold Sheikh Ahmed, di formazione di un governo di unità nazionale, è stata rigettata dal governo in esilio. La guerra vive così una nuova fase, nella chiara intenzione di piegare una volta per tutte la resistenza, lunga ormai un anno, degli Houthi. Le conseguenze, con estrema probabilità, saranno drammatiche per la popolazione civile, già schiacciata da mesi di conflitto interno e intrappolata nel paese. Solo poche centinaia di migliaia di yemeniti sono riusciti a fuggire, prendendo il mare verso Gibuti. La gran parte degli sfollati, oltre 1 milione, è bloccato nel paese, soffocato dal blocco navale e aereo saudita. Sul campo è difficile immaginare una guerra lampo. Il conflitto, che vede coinvolte tante forze interne, oltre ad Houthi e governo ufficiale, i movimenti secessionisti del sud, le tribù, Al-Qaeda nella penisola arabica, l'ISIS, e tanti attori esterni, porterà probabilmente ad uno scenario simile a quello siriano e libico. Poteri che si dividono il paese in aree di influenza, nessuno in grado di prevalere sull'altro, violenza strutturale, assenza dello Stato e alla fine la possibile frammentazione dello Yemen in stati federali o totalmente indipendenti. Io non direi che l'assenza dello Stato è uno dei problemi della Libia e della Siria. No. Beh, della Libia ormai sì, perché gliel'hanno eliminato, della Siria magari ancora no.
No, tra l'altro, insomma, cosa appunto da sottolineare è proprio che anche sul campo dello Yemen si stanno scontrando gli interessi delle potenze regionali, in particolare chiaramente dell'Iran che sostiene gli Houthi, che è appunto il movimento sciita, e dell'Arabia Saudita, che come l'abbiamo vista insomma in pole position anche mesi fa, sia nei bombardamenti che nell'entrare via terra nel territorio yemenita, sta insomma appunto cercando di mantenere questa zona appunto slegata dal network che lega insomma l'area sciita, e chiaramente gli Stati Uniti gli hanno dato il beneplacito di fare questo. Ricordiamo che insomma l'Arabia Saudita aveva organizzato un ampio fronte di intervento contro gli Houthi che contava tra questi anche non a caso proprio l'Egitto, insomma collegato, l'Egitto di Al-Sisi collegato proprio con l'Arabia Saudita contro quello che insomma è il legame che unisce Qatar e Turchia. Quindi diciamo che sul territorio yemenita si vede nuovamente una serie di contraddizioni tra paesi che cercano di avere un'egemonia nell'area, e il tutto gestito dagli imperialisti americani, che hanno gioco facile nel far forza sul conflitto tra sciiti e sunniti per poter controllare e fare da di fatto riequilibrare la rete dei rapporti con i paesi dell'area a proprio vantaggio, come sta utilizzando la questione della campagna anti-ISIS proprio per rimodulare a proprio vantaggio i rapporti nell'area, ma anche a livello globale, e così insomma lo vediamo anche sul terreno yemenita. Questo è un dato di fatto e ci deve insomma anche mettere allerta su quanto sta appunto succedendo, anche perché come al solito il governo italiano è più che in pole position in questa nuova campagna, nuova per modo di dire, visto che insomma procede da svariati anni, campagna imperialista nel Medio Oriente. In particolare, notizie insomma di quest'estate ci sono state la spedizione di vari militari in Iraq, e questo appunto mentre ovviamente l'attenzione dei giornali era rivolta altrove, soprattutto sulla questione dei profughi, senza capire perché ci sono, senza voler dire perché ci sono. Intanto il nostro governo mandava militari in Iraq, e andiamo un po' a vedere, no? Infatti un articolo del Sole 24 Ore del 30 luglio, che dice: cresce il ruolo dell'Italia nell'Iraq in fiamme. In particolare, insomma, questo articolo ci racconta, quindi da una fonte assolutamente ufficiale e figlia insomma della volontà della borghesia italiana, dice che appunto in un contesto che vede una progressiva destabilizzazione dell'area medio orientale si inserisce il crescente ruolo dell'Italia. Sembra intenzionata a ricoprire nelle operazioni contro lo Stato islamico, emerso in particolare dopo gli attentati di Tunisi e Saus, che hanno evidenziato come il nemico sia alle porte. Roma schiera 500 militari tra Baghdad, Erbil, Kurdistan iracheno, e il Kuwait. Poco più di 200 costituiscono il contingente dell'aeronautica basato in 3 aeroporti kuwaitiani, con 4 bombardieri Tornado privi di armamenti e impiegati solo come ricognitori, 2 droni Predator e un aerocisterna KC-767A. Nella capitale irachena operano una cinquantina di consiglieri militari assegnati ai comandi iracheni. A Erbil sono presenti circa 200 militari dell'esercito, per metà istruttori, inclusi una cinquantina di uomini delle forze speciali. E insieme a colleghi tedeschi e britannici, norvegesi, olandesi e finlandesi, hanno già addestrato 2500 peshmerga curdi. Almeno la metà sono stati istruiti dagli italiani proprio, che costituiscono il contingente più numeroso tra i 530 militari europei del Kurdish Training Coordination Center. Al tiro di precisione, quindi gli istruttori italiani hanno insegnato ai peshmerga il tiro di precisione, l'uso dell'artiglieria, la lotta agli ordigni improvvisati e all'impiego delle armi anticarro folgore donate da Roma insieme ai mitragliatrici e munizioni. Un impegno che verrà rafforzato con l'invio in settembre, cioè adesso, di 110 carabinieri del reparti dell'elite della seconda brigata mobile, che a Baghdad ed Erbil addestreranno la polizia irachena all'antiterrorismo e controinsurrezione. Un impegno sottoscritto a metà luglio a Baghdad dal ministro della difesa Roberta Pinotti. Ma gira voce che l'invio dei carabinieri sia stato chiesto direttamente dal generale John Allen, inviato speciale della Casa Bianca per la lotta all'ISIS e di fatto coordinatore della coalizione che aveva già apprezzato l'addestramento impartito dall'arma agli agenti iracheni e afghani. Non ho parole. Con oltre 600 militari, il contingente delle operazioni Prima Partica, questa si chiama l'operazione, dal nome di una legione romana, costituita in Siria nel IV secolo, quindi proprio rifacciamoci all'imperialismo romano come facevano i fascisti durante il ventennio, e chiamiamo questa operazione Prima Partica. si avvia con questa operazione a diventare la più numerosa tra quelle che l'Italia schiera oltremare dopo i 1100 caschi blu in Libano, superando la forza dislocata in Kosovo, che sono ancora 550 militari, e in Afghanistan, dove sta smobilitando la base di Herat, e da ottobre resteranno solo 70 militari a Kabul. L'operazione in Iraq è già la più costosa tra quelle in atto, con uno stanziamento di 135 milioni per i primi 9 mesi dell'anno, contro i 126 della missione afghana e i 120 di quella libanese. Il crescente ruolo italiano contro l'ISIS resterà limitato all'addestramento delle truppe irachene, così dicono. Il governo sembra infatti intenzionato a resistere alle pressioni degli ambienti militari che vorrebbero venisse autorizzato l'impiego di bombe e missili sui jet Tornado. Del resto, i velivoli italiani che sorvolano lo Stato Islamico hanno già subito delle attenzioni da parte degli jihadisti. Anche gli jihadisti hanno subito delle attenzioni da parte, evidentemente, dell'esercito italiano. E gli equipaggi corrono gli stessi rischi dei loro colleghi della coalizione. Quindi, chiaramente, vogliono ammazzare anche loro, e lo faranno.
Portiamo rispetto per i nostri militari che vanno a rischiare la vita all'estero, per favore.
Sì. Insieme ai pesci merda, la prudenza nell'autorizzare un impiego bellico delle forze aeree italiane sembra dettata dal rischio di rappresaglie jihadiste in Italia, cioè praticamente hanno paura del ritorno a casa della guerra, che, come insomma anche la situazione in Francia ha dimostrato, può succedere, e insomma fa parte del gioco della guerra. Non puoi pensare che vai ad ammazzare, a bombardare, a sfruttare le popolazioni in giro e dopo, prima o poi, questo non ti torni indietro.
Quindi continuiamo parlando un po'.
Sempre dell'Italia.
Sempre dell'Italia e sempre.
Siamo sempre sul piede di guerra. Questo, insomma, ci interessa anche un po' sottolinearlo, come l'imperialismo italiano quest'estate, mentre insomma l'attenzione era rivolta altrove, insomma mi ha spinto proprio sull'acceleratore della guerra.
Intanto ha continuato, e infatti il prossimo articolo, preso ovviamente dal Sole 24 Ore, quindi non proprio i nostri amici, diciamo, ed è del 3 settembre, e si intitola Mogherini, missione navale UE antiscafisti, passi a seconda fase in acque internazionali. Proporrò ai ministri della difesa di passare dalla fase 1 alla fase 2 della missione militare EUNAVFOR MED, cominciata a luglio contro i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. Lo ha detto Federica Mogherini, arrivando al Consiglio di Difesa a Lussemburgo. La nuova fase, ha precisato l'alto rappresentante UE, consiste nella lotta attiva in alto mare contro i trafficanti. Al termine dell'incontro, la Mogherini ha dichiarato via Twitter che la sua proposta ha raccolto ampio consenso, e se lo dice lei. La settimana scorsa, i 28, dopo aver ascoltato il comandante Credendino, avevano già espresso il consenso a livello di ambasciatori. La missione navale EUNAVFOR MED, avviata nelle scorse settimane dall'Unione Europea con una prima fase informativa attraverso l'attivazione di un'attività di intelligence mirata, potrà ora passare alla seconda fase, quella del contrasto operativo del traffico illecito di migranti. Mi piacciono questi termini che usano, molto sofisticati. Lo ha annunciato a Lussemburgo il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Federica Mogherini. Qui, con i ministri della difesa, oggi discuteremo quello di cui parleremo anche con i ministri degli esteri domani e dopodomani, ha annunciato la Mogherini prima della riunione. Ovvero anche il passaggio alla fase 2 dell'operazione navale nel Mediterraneo per contrastare i trafficanti di esseri umani. E ha aggiunto: abbiamo completato la fase 1, quella di raccolta delle informazioni, dell'intelligence, e siamo pronti a passare alla fase operativa nelle acque internazionali. L'auspicio è che possiamo prendere una decisione nelle prossime settimane, visto che quelle di questi giorni a Lussemburgo sono riunioni informali. La missione, denominata EUNAVFOR MED, è stata stabilita dal Consiglio dell'Unione Europea con una decisione adottata il 18 maggio 2015 che vede la partecipazione dell'Italia con un costo di 26 milioni, giusto 2 lire così, sufficiente a coprire la spesa di 3 mesi, 26 milioni 3 mesi ovviamente, oltre 1000 uomini impiegati, 2 unità navali e 4 aeree. L'operazione europea ha lo scopo principale di smantellare il traffico di esseri umani nel Mediterraneo, testimoniato dal flusso incessante di sbarchi, dalla Libia soprattutto, nel canale di Sicilia verso le coste italiane e greche. L'operazione è a guida italiana con base a Roma. Il comando è affidato all'ammiraglio di divisione Enrico Credendino, che già nel 2012 era stato a capo della missione UE Atalanta di contrasto alla pirateria. Sti pirati proprio. La prima fase, già in corso, è destinata all'individuazione e al monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare. Con la seconda fase potranno essere effettuati, alle condizioni previste dal diritto internazionale, fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani in alto mare. Quindi, i poveri cristi che devono pagare miliardi per rischiare la vita in acqua per arrivare in Italia, che è gran figata proprio, addirittura verranno fermati, sequestrati, dirottati, cacciati non si sa dove, bombardati se nel dubbio, insomma così.
Eh sì, poi l'abbiamo sempre sottolineato, no, che questa operazione, questa missione è, insomma, è un modo per insomma, spingere verso la guerra in Libia, verso insomma, un intervento da parte delle potenze imperialiste europee sul terreno libico.
Quindi infatti la Mogherini ha fretta di passare alla fase 2.
Eh sì. Beh, diciamo può, che lei mi ci aveva tenuto tanto a passare alla proprio passare anche alla fase 1, nel senso che insomma chi è stata la promotrice di questa missione, che poi non è proprio esattamente quello che lei sperava, cioè lei la sperava molto più incisiva, però nel senso insomma è stata lei, quindi sicuramente
ci tiene
e va avanti con questo. Direi che detto questo possiamo insomma lanciare due pubblicità progresso che con questo tema mi stanno proprio a fagiolo.
E infatti noi le dedichiamo ai militari che rischiano la vita all'estero
come i Marò
e i Marò le dedichiamo ai Marò,
dedichiamole ai Marò
e vi facciamo un saluto.
Assolutamente,
ciao Marò.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Esperienza Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia.
Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia.
Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro.
Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio.
L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona il suo spirito. Nella notte la guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Nella notte
we'll
la vendetta verrà dal partigiano. Ormai sicura è già la triste sorte per fascista vile traditore. Ormai sicura è già la triste sorte per fascista vile traditore. C'è il vento, calma la
Eccoci nuovamente in diretta, sempre su radiazione.info con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Sono le 21:20 di oggi, che è giovedì, cos'è? 17.
Tra che la confondo facendo le gesti strani.
Sì, non capisco più niente, già sono un po' confusa in questo,
dalla vita
in questo momento, ma comunque a parte la mia confusione personale, che comunque non inificia le mie competenze di speaker radiofonico.
Sentiamo, senti come se la tira. Chi vuole dire qualcosa contro questo, il numero di radiazione è 388-4292-504. Anche per cose serie, anche per cose serie, ma anche per insultarla, va bene.
E avresti ragione. Allora, a parte insomma le cazzate, purtroppo torniamo a parlare di cose serie, purtroppo in questa tra l'altro in questa puntata gli argomenti seri sono stati tutti molto pesanti. Anche tornando appunto a parlare invece della situazione di guerra, come vi dicevo, andiamo a leggere un articolo tratto da Contropiano sul 4 settembre che invece riporta un po' l'attenzione sul confine orientale dell'Europa, cioè l'altro fronte di guerra caldo che noi sempre insomma cerchiamo di tenere presente. Anzi, ci scusiamo con i nostri ascoltatori se non è ancora stato ripristinato il collegamento con la rubrica che insomma fino a quest'estate abbiamo portato avanti insieme a Larissa sul appunto di aggiornamento rispetto alla nuova Russia. A breve lo riusciremo a recuperare questa rubrica, e ci chiediamo insomma di portare un attimo di pazienza per queste prime due trasmissioni di settembre, che sono state un po' insomma anche all'insegna del recupero, e insomma a breve comunque lo ripartirà con gli aggiornamenti. Intanto insomma vi diamo queste notizie. La NATO è un'alleanza difensiva.
Lo dicono loro, se lo dicono loro è così.
Chi lo potrà mai dire? Ma lo dice Stoltenberg, che già dal nome insomma vi fa capire chi è. Inaugurando nuove basi in Europa orientale. Ma è un'alleanza difensiva, non è che non c'è, non è peraltro. La punta di diamante USA e NATO contro l'aggressione della Russia. L'ex presidente arancione della Georgia, Mikhail Saakashvili, scusate la pronuncia, e ora governatore della regione di Odessa, pensate un po', ha dichiarato di non vedersi, chissà perché, poi visto i suoi precedenti, visto che in Georgia, da dove è fuggito nel 2003, è ricercato per coinvolgimento nella morte dell'ex primo ministro Zurab Zavania, abuso di potere e appropriazione di 5 milioni di dollari di fondi statali, insomma c'ha qualche problemino in Georgia, ma non si sente insomma, di poter vestire le panni del primo ministro ucraino, come invece chiede la petizione avviata sul sito del presidente Poroshenko e che in due giorni ha già raccolto 5.000 delle 25.000 firme necessarie. Poco importa la sua funzione storica e attuale, Saakashvili la svolta e la sta svolgendo egregiamente. Dunque, ora NATO e USA possono entrare in scena più direttamente sul fronte orientale, e lo stanno facendo con una presenza che di settimana in settimana si fa più massiccia e permanente, ma non ancora ufficialmente stabile. Secondo i vertici dell'Alleanza Atlantica, infatti, le manovre militari congiunte terrestri, aeroterrestri, navali nei paesi baltici, nelle acque del Mar Baltico, nella pianura polacca, ceca, tedesca, nelle steppe dell'Ungheria e Romania, sulle alture della Georgia, tutto intorno, insomma, ai confini russi, i militari USA e NATO, insieme a truppe di paesi che aspirano ardentemente a fare il salto di qualità da partner a membri a pieno titolo dell'alleanza, stanno diventando un dato di fatto, banalmente consueto, come il buio segue l'imbrunire. L'unica differenza è che in buona parte dell'emisfero terrestre le notti sono più o meno tranquille, mentre le conseguenze che possono scaturire dall'insistenza nell'ammassare uomini e mezzi a un tiro di schioppo dalle frontiere altrui non lascia affatto fiduciosi. Forse per questo a Washington e Bruxelles sembrano orientarsi a rendere tale presenza di uomini e mezzi da guerra stabile e permanente. La presenza fissa diventa a sua volta un dato di fatto che tranquillizza, fra virgolette, ovviamente, nel senso che è chiaro che l'obiettivo è quello, insomma, di dello scontro diretto con l'imperialismo russo. Comunque, sembra seguire tale logica il viceammiraglio statunitense James Foggo, comandante della sesta flotta USA, che mentre dirige la manovra congiunta USA-NATO-Ucraina Sea Breeze 2015 nelle acque di fronte alle coste ucraine, iniziate lo scorso 1 settembre, proseguiranno fino al 12 del mese, dichiara che le forze navali statunitensi intendono conservare in quel bacino una presenza pressoché permanente, avvalendosi del diritto di libera navigazione, estendendo al Mar Nero lo stesso codice usato dalla Marina statunitense insieme a quella cinese nell'Oceano Pacifico. Foggo ha sottolineato che le manovre di quest'anno, la Sea Breeze, si ripetono dal 1997 con la partecipazione delle forze di 11 paesi NATO, tra cui anche l'Italia, Ucraina, Svezia e Moldavia, si svolgono in una situazione geopolitica diversa da quella degli anni passati. Ma dai, forse perché state fomentando una guerra in Ucraina, cioè nel senso state sostenendo il regime golpista in Ucraina contro la resistenza del Donbass, ma comunque questo non è ovviamente detto. Più tesa è a causa ovviamente di che cosa? Del conflitto in Ucraina e del peggioramento dei rapporti con Mosca, chissà come mai. Dunque, secondo Foggo, la Russia deve mutare la propria condotta sul mare. Per ora la cooperazione è stata professionale. Mentre ci troviamo direttamente vicini gli uni agli altri, essi non distolgono gli occhi da noi e noi da loro. Speriamo che al Cremlino abbiano inteso l'ordine impartito da James Foggo. Nel settore settentrionale dell'alleanza, in Lituania, uno dei paesi dell'ex patto di Varsavia entrati a far parte della NATO nel 2004, il segretario generale Jens Stoltenberg ha inaugurato ieri uno dei 6 centri di comando dell'alleanza atlantica, cioè leggiamo base, NATO Force Integration Unit, che secondo le sue parole costituiscono parte del gran piano NATO di rafforzamento della sicurezza collettiva. Mi viene sempre da ridere quando questa sicurezza collettiva, a chi si riferisce? Contemporaneamente a quella di Vilnius, altri centri sono stati inaugurati ieri in Bulgaria, Lettonia, Polonia, Romania ed Estonia. Stoltenberg ha sottolineato che in questo modo Bruxelles invia segnali per cui nessun membro dell'alleanza rimane isolato e la NATO è presente qui ed è pronta a difendere ogni alleato. Sì, ecco, non è un messaggio di guerra nei confronti degli imperialisti russi, no no, è un messaggio di rassicurazione nei confronti dei paesi dell'est, anche sicuramente, nel senso che sicuramente, insomma, è un tentativo di accaparrarsi questi paesi che diventano sempre più centrali nello scontro, insomma, nella frizione che vede appunto lo scontro interimperialista tra l'imperialismo statunitense e quello russo. La decisione sulla creazione di centri di comando NATO in 6 paesi dell'Europa orientale era stata adottata al vertice tenuto in Galles nel settembre dell'anno scorso, giustificata con la necessità del coordinamento nella regione delle forze di pronto intervento NATO per la risposta operativa ai mutamenti critici di situazione nella sfera della sicurezza. Ovviamente questa è la scusa riportata. Sottinteso: per prevenire ogni tentativo di aggressione russa, contro cui, per ulteriore sicurezza, Estonia e Lettonia stanno ora innalzando muri di protezione. I nuovi centri devono rispondere alle operazioni programmate per il trasferimento e dislocamento in 48 ore delle forze di pronto intervento nelle varie aree della regione. Quindi, insomma, questo sta alla base di questa nuova distribuzione di basi. Scusate il gioco di parole. Porgendo nel contempo un ramoscello d'ulivo, Stoltenberg ha anche dichiarato che al Wall Street Journal che nonostante i rapporti tra Mosca e Occidente si siano fatti tesi per la situazione in Ucraina, i paesi NATO non devono rinunciare al dialogo con la Russia. Fa molto ridere questa cosa. Tra di noi ci sono dei disaccordi, ma ha detto, perciò dobbiamo incontrarci e sederci al tavolo delle trattative. L'idea secondo cui l'accordo e il dialogo siano una sorta di concessione o di debolezza è sbagliata, soprattutto quando la tensione sale, quando osserviamo un innalzamento dell'attività militare. E ha continuato il segretario NATO, visto che
si riferisce a tutte le basi che gli ha piazzato intorno e mitra puntati in faccia, però parliamone, per favore. Parliamone. Prima che premo il grilletto, parliamone.
Sì, anche tutte le esercitazioni che gli hanno piazzato nei vari paesi limitrofi, insomma, con militari della NATO che vanno su e giù per tutti quei paesi, per tutti appunto i paesi dalla Romania, la Lettonia, eccetera, proprio a confine con la Russia, insomma, fa abbastanza ridere questa cosa. Anche perché appunto, tra l'altro, insomma, finendo questo articolo, dice: dallo scorso dicembre la NATO schierava 144 velivoli di aviazione strategica e 3.800 di aviazione tattica contro i 79 e i 1.614 russi, quindi insomma diciamo che c'è un certo impegno da parte della NATO a pressare sui confini. Inoltre 2 milioni di uomini, di cui 1,4 americani contro gli 850.000 russi, 13 portaerei, di cui 10 statunitensi contro una, 22 incrociatori atomici lanciamissili contro uno, 54 sommergibili atomici non strategici contro 36. Insomma, l'unico settore che vede la relativa superiorità di Mosca è quello dei mezzi di corazzati. E quindi, insomma, ci fa capire la pressione che è in atto sul fronte, e anche sul fronte europeo, della guerra imperialista che, insomma, l'Occidente sta a guida NATO, sta a guida Stati Uniti, sta portando avanti, insomma.
Sul fronte est, un altro dei problemi riguarda proprio, come si diceva anche prima, la questione dei migranti. Scusatemi, infatti ora leggiamo un articolo di questa mattina tratta da Contropiano: migranti, la Croazia diventa la nuova porta d'Europa, l'Ungheria abbassa la testa. È ancora alta la tensione tra i paesi dell'Unione Europea, dell'Europa dell'Est e la Germania, dopo che il governo tedesco ha avanzato la proposta di sanzioni per i paesi dell'Unione che non rispetteranno le quote sui rifugiati. Stavolta si è fatta sentire la reazione della Slovacchia, che ha confermato di non voler accettare le imposizioni sulle quote e che eventuali ritorsioni finanziarie decreterebbero la fine dell'Unione Europea. Reazioni simili anche dalla Repubblica Ceca, che ha descritto tali minacce come vuote e comunque dannose. ha abbassato invece i toni e la testa all'Ungheria. Se le quote dell'UE passano a maggioranza, ha detto il premier ungherese Orban, allora sono una legge e noi dobbiamo accettarla. La situazione al confine tra Serbia e Ungheria, dopo i violenti scontri di ieri, questa mattina appare avvolta da una calma irreale, mentre nel nuovo corridoio verso Austria e Germania, apertosi in Croazia dopo la chiusura delle frontiere ungheresi, nelle ultime 24 ore sono arrivati in Croazia almeno 70 autobus e 180 taxi con a bordo circa 4.000 migranti provenienti dalla Serbia. Secondo la televisione nazionale croata, anche stamattina i migranti continuano ad affluire verso quella che è diventata la nuova porta d'ingresso in Europa. Gli scontri di ieri sono stati i primi da quando l'Ungheria, nella notte tra lunedì e martedì, aveva sigillato la sua frontiera con la Serbia. La polizia ungherese ha usato idranti e lacrimogeni contro i migranti, che hanno risposto scagliando pietre. Il governo serbo ha ufficialmente protestato con l'Ungheria per il ricorso a gas lacrimogeni sul suo territorio contro i migranti e ha preannunciato l'invio di forze di polizia sulla frontiera comune. Il primo ministro serbo Vucic ha condannato questo comportamento brutale della polizia contro migranti e giornalisti e ha preteso un'energica reazione da parte dell'Unione Europea. E se l'Unione non vuole partecipare, se l'Unione non vuole reagire, noi reagiremo e noi sapremo come proteggere noi, oltre che i valori europei che l'Europa non è in grado di proteggere, ha sottolineato Vucic. Appare quasi paradossale che buona parte della partita sull'emergenza rifugiati in Europa e delle loro speranze si giochi proprio in quei paesi dei Balcani che le potenze europee e gli USA hanno contribuito a disgregare attraverso 8 anni di sanguinose guerre di secessione, creando nuove frontiere. A est di Gorizia, nell'89, c'erano solo 10 stati. Oggi ce ne sono 31 e solo 11 di questi hanno più di 10 milioni di abitanti. Tra l'altro, tra alcuni dati che si possono trovare brevemente in questo articolo, dati diffusi da Frontex sull'emergenza migrati del 2015, è interessante che, ad esempio, uno dei dati è che sono 13.000 i migranti arrivati in Italia ad agosto e sono circa la metà rispetto al 2014, quindi direi che questa invasione di cui tanto si parla forse sì, è più che altro strumentale, più che effettiva.
Beh, sicuramente rispetto a quanto sta arrivando in Italia, dopodiché, insomma, sicuramente sulle nei paesi, insomma, dell'est sta andando avanti, ma è anche ovvio,
mi sembra abbastanza
ovvio
chiaro
che sia, visto, insomma, il premere della guerra. E cosa dici? Canzone, ok, e poi continuiamo con le ultime notizie.
Buonasera, qualcuno al di là, camminando da solo.
Ed eccoci nuovamente in diretta quando sono le 21:41, sempre di giovedì 17 settembre, con radiazione.info, con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Andiamo un po' a concludere questo giro di notizie dal mondo, approdando sulle sponde del Giappone, che insomma sta dimostrando una grande determinazione nel mobilitarsi contro la politica guerrafondaia del presidente Abe, che appunto sta rilanciando un imperialismo giapponese molto più proprio protagonista, attivo, e non nelle retrocamere, nelle quinte dei fronti di guerra, ma proprio insomma più attivo anche proprio sugli scenari. Andiamo infatti a leggere questo articolo di oggi, 17 di settembre, che ci dice: si intensificano in Giappone le proteste di massa andate in scena già nelle scorse settimane contro le leggi per la sicurezza nazionale, ora in attesa di approvazione al Senato dopo l'approvazione del mese scorso alla Camera. Il varo definitivo è previsto entro la fine della settimana. Da sabato inizia la settimana d'argento, 5 giorni consecutivi di vacanza, e per questo le opposizioni politiche e sociali stanno intensificando le proteste per costringere l'esecutivo guidato dal nazionalista Shinzo Abe a rinunciare al suo progetto, che però sembra rappresentare l'asse portante delle politiche del Partito Liberal Democratico. Di fatto, manifestazioni tanto continue e partecipate non si vedevano nel paese da alcuni decenni a questa parte. La più grande manifestazione di protesta antigovernativa mai realizzata in Giappone, ricordano in molti, fu probabilmente quella del 1960, ancora, figuratevi, contro l'allora premier Kishi, nonno dell'attuale primo ministro Abe, quindi sempre in famiglia. Contro l'approvazione delle contestatissime linee guida dell'alleanza con gli Stati Uniti. Il parallelo riempie di ottimismo i detrattori dell'attuale premier, perché Kishi riuscì sì a far passare i provvedimenti, ma poi dovette dimettersi. Insomma, speriamo che non passino in questi provvedimenti, direi. Comunque, continuando l'articolo, dall'imponente manifestazione del 30 agosto, la sede della Dieta di Tokyo è stata sotto assedio dei contestatori quasi ogni giorno. Quindi pensate un po', con decine di migliaia di manifestanti che di ogni età si oppongono alla svolta militarista e guerrafondaia dell'esecutivo. Ieri una gran folla ha pacificamente assediato un hotel di Tokyo dove i parlamentari stavano raccogliendo le opinioni dei cittadini sulle leggi che il Parlamento sta votando. Mentre nelle prime dimostrazioni prevalevano anziani e mamme, nelle manifestazioni più recenti è visibile l'aumento della partecipazione giovanile, pompata dai social network e dalla costituzione degli ultimi mesi di coordinamenti e associazioni studentesche che affermano di voler lottare per la difesa della Costituzione e della pace. A parte i gruppi di sinistra e di estrema sinistra, spiccano gli attivisti dell'assai più moderato SEAD, Students Emergency Action for Liberal Democracy, fondato solo il 3 maggio di quest'anno, ma già radicatosi in varie regioni. Questo complesso di leggi va chiaramente contro la Costituzione, ha denunciato il 23enne Aki Okuda, uno dei fondatori del movimento. Non c'è altra scelta che opporsi a una forzatura che avrebbe implicazioni più ampie al di là delle possibilità di intervento militare all'estero. Non ci fermeremo anche se le leggi dovessero essere approvate, ha avvisato lo studente, sostenendo che il risveglio politico dei giovani e di un'opinione pubblica normalmente apatica e lontana dalla politica avrà delle conseguenze serie per il governo alle prossime elezioni legislative parziali del prossimo anno. Gli ultimi sondaggi mostrano che oltre la metà dei cittadini del Sollevante, compresi molti elettori del Partito Liberal Democratico e delle altre forze di governo, sono nettamente contrari a provvedimenti che consentirebbero per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale alla ricostituire e rafforzare forze armate giapponesi di partecipare alle operazioni belliche dall'estero. Intervento possibile anche nel caso in cui il paese o gli interessi nazionali non siano sotto attacco, ma semplicemente la presenza di truppe nipponiche venga richiesta da alleati in pericolo, oppure per dar vita a missioni militari internazionali. Quindi insomma abbiamo capito di cosa stiamo parlando. Cioè, il sondaggio del popolare quotidiano Asahi Shimbun dello scorso fine settimana ha indicato che il 54% degli intervistati si sono dichiarati contrari alla legge, quindi insomma c'è un grande mobilitazione insomma anche di opinione rispetto a questo, che è un passaggio storico effettivamente. Contemporaneamente la stessa rilevanza ha segnalato che il sostegno relazione è stato che il sostegno al governo è sceso al 36%, il più basso dall'ascesa al potere di Abe ormai 2 anni fa. E questo insomma ci sembra assolutamente importante, anche perché insomma, rientra proprio nella riorganizzazione di quello che si diceva dei rapporti interimperialisti con gli Stati Uniti, perché chiaramente sappiamo che insomma dalla seconda guerra mondiale c'era il veto americano perché il Giappone potesse riarmarsi e partecipare con il proprio esercito ad azioni militari. Evidentemente insomma è stato dato in nulla osta da parte degli Stati Uniti, è stato concesso questo anche proprio per il protagonismo che il Giappone ha dato, il sostegno che il Giappone ha dato sempre rispetto alla questione ISIS, che insomma ha visto insomma l'invio di armi, l'invio di forze economiche insomma a sostegno della coalizione anti-ISIS, e quindi il premio per questa nuova insomma conferma di fidelizzazione nel blocco NATO da parte degli imperialisti giapponesi è stato il permesso di potersi armare e partecipare ai teatri di guerra anche in maniera insomma esplicita con il proprio esercito. Questo ovviamente insomma speriamo che venga fermato dalle mobilitazioni popolari che stanno sviluppandosi in Giappone, ma insomma andremo avanti a seguire questa notizia.
Siamo quasi in conclusione, insomma mancano circa gli ultimi 10 minuti di puntata e per concludere volevamo dare invece alcuni aggiornamenti sulla situazione in Palestina. In particolare in questi ultimi giorni c'è stato l'ennesimo attacco a Gerusalemme alla spianata delle moschee. Diamo adesso 2 informazioni prese da un articolo tratto da InfoOut che appunto si intitola Gerusalemme, la spartizione della spianata delle moschee, e che è del 15 di settembre, di un paio di giorni fa. Domenica, a poche ore dall'inizio del Capodanno ebraico, i palestinesi hanno reagito con rabbia all'ennesima visita sulla spianata di gruppi di turisti israeliani, tra virgolette, in realtà attivisti di gruppi nazionalisti religiosi e messianici. 20 i feriti, decine i dimostranti fermati o detenuti, la polizia ha denunciato di aver trovato anche ordigni artigianali. I turisti, sempre tra virgolette, si sono ripresentati ieri. I palestinesi hanno scagliato sassi, la polizia è intervenuta con dozzine di uomini del reparto antisommossa. La tensione resterà alta anche nei prossimi giorni. In occasione del Sukkot, la festa dei tabernacoli, i militanti di Giovani del Monte del Tempio, Diritti Umani a Monte del Tempio di Yehuda Glick e una 30 di ONG e centri studi che invocano la costruzione del Terzo Tempio si ripresenteranno all'ingresso della spianata. Gli sviluppi sono imprevedibili. A Gerusalemme è ancora vivo il ricordo dell'uccisione di 20 palestinesi, compiuta dalla polizia 25 anni fa, proprio durante il Sukkot. l'annuncio della visita di attivisti dei fedeli del Monte del Tempio di Solomon, intenzionati a posare la pietra del nuovo tempio, innescò la strage. 15 anni fa l'ex premier Ariel Sharon, all'epoca leader dell'opposizione, decise di passeggiare sulla spianata per affermare la sovranità di Israele sul luogo santo. Fu la scintilla che diede fuoco alle polveri della seconda intifada palestinese. Netanyahu cerca di placare le proteste della Giordania, custode delle moschee di Al-Aqsa e della Roccia. Ripete che agli ebrei non è consentito pregare sulla spianata e che non cambierà lo status garantito dopo l'occupazione di Gerusalemme Est nel 67, che prevede la gestione del sito religioso affidata al Wafq islamico. Quasi 50 anni dopo, con il sionismo religioso sempre più influente in politica, che gode di importanti sostegni all'interno del governo e della Knesset, sale forte la pressione di chi vuole mettere il Monte del Tempio, la spianata delle moschee, sotto il pieno controllo di Israele. Si procede speditamente in quella direzione grazie al ministro Erdan, responsabile per la sicurezza interna. Erdan è stato geniale, in pochi mesi è riuscito a rovesciare la narrazione conosciuta dell'intera questione. Fino a qualche tempo fa le autorità israeliane erano sulla difensiva e si affannavano a chiarire che la polizia faceva del suo meglio per impedire agli estremisti ebrei di entrare sulla spianata. Erdan invece parla di teppisti musulmani che aggrediscono semplici cittadini ebrei in visita al sito, una versione prontamente adottata da una porzione significativa dei media internazionali. Su indicazione di Erdan, il ministro della difesa Yalon nei giorni scorsi ha proclamato fuori legge i Murabitun e le Murabitat, le sentinelle che per alcune settimane, mobilitate dal movimento islamico in Israele, hanno protestato dentro e intorno alla spianata. Erdan, infine, ha dato il via libera ad orari per le visite dei turisti ebrei e per l'ingresso ai musulmani. Nessuno sembra vederlo, ma è già in atto una spartizione della spianata. Il governo di Netanyahu, intanto, quindi diamo un secondo aggiornamento sulla situazione, in seguito appunto agli scontri che stanno nuovamente avvenendo sulla spianata delle moschee, Netanyahu ha lanciato un giro di vite contro chi lancia pietre. Approfittando appunto degli scontri degli ultimi giorni a Gerusalemme, in conseguenza appunto alla reazione palestinese alle continue provocazioni da parte degli estremisti sionisti, il governo di Tel Aviv ha deciso di inasprire le pene per i lanciatori di pietre, che di fatto vengono equiparati a dei veri e propri terroristi. Quindi, insomma, questo è un articolo che ho ripreso da Contropiano, mi sembra, quindi insomma se volete approfondire andate a vedere. Comunque appunto in seguito alle provocazioni degli israeliani ai quali insomma giustamente i palestinesi hanno risposto, la risposta di Netanyahu è chiaramente intensificare la repressione nei confronti dei palestinesi.
Ma questo insomma sappiamo essere purtroppo la norma per l'entità sionista, e quindi ovviamente con questo non possiamo che rilanciare la necessità di mobilitarsi sabato partecipando al corteo indetto a Milano alle 15 da Piazza d'Aosta, che è esattamente la piazza della stazione, e quindi insomma partecipare a questo corteo che è contro, ricordiamo, l'Expo, il modello Expo, contro il modello repressivo sionista, e modello non oltre che repressivo anche il modello appunto razzista di apartheid e insomma colonialista che rappresenta l'entità sionista, e ovviamente contro il PD, che di questi due modelli tra Expo e Israele si fa promotore in Italia e anzi insomma li utilizza come fiore all'occhiello delle sue politiche di guerra sia contro i proletari qua in Italia che contro i popoli in giro per il mondo, come abbiamo sottolineato anche durante questa trasmissione. Quindi mi raccomando, partecipare al corteo è molto importante anche in occasione della presenza di Abu Mazen, che come abbiamo sottolineato sia insomma nella puntata scorsa ma anche nello speciale che potete vedere, insomma ascoltare sul sito, lo trovate alla, appunto alla voce speciali, proprio va ad approfondire insomma le ragioni di questa manifestazione, e in particolare insomma come anche come Abu Mazen è parte, insomma presidente dell'ANP, ricordo per chi insomma magari non lo sa, ma insomma pare dopo 10 anni di presidenza difficile, come anche Abu Mazen è parte dell'occupazione, perché ad essa collabora e partecipa, con essa collabora e partecipa attraverso il diniego di tutti i pilastri che invece le forze della resistenza portano avanti, continuano a portare avanti, e che appunto unisce le varie forze di cui la resistenza poi è costituita in Palestina. E quindi le ricordiamo i confini della Palestina storica, che invece con gli accordi di Oslo e appunto la nascita quindi dell'ANP e Fatah ha di fatto ridotto ai confini del 67, ricordiamo la cooperazione alla sicurezza che quindi va contro invece la richiesta della libertà per tutti i prigionieri palestinesi, e contro ad esempio anche la questione del ritorno dei profughi, insomma, e del, purtroppo di tutti i palestinesi che dalle loro case sono dovuti scappare, che è un altro dei pilastri della resistenza. Contro questo, contro chi nega queste richieste necessarie, bisogna insomma mobilitarsi, perché è parte di chi fa le veci di chi occupa. Detto questo, quindi ricordiamo tutti a Milano sabato, per chi proprio non potesse andare ci sarà comunque la rabbia del sabato sera che porterà insomma interviste e aggiornamenti direttamente dalla manifestazione. Per andare a chiudere la puntata di oggi ci sembrava più che doveroso chiuderla con un articolo tratto da Infopal di oggi che è dedicato a Shabre Shatila, affinché non ce ne dimentichiamo, e questo noi non lo faremo mai. Il 16 settembre 1982 l'esercito israeliano controllava Beirut Ovest e sigillava i due campi profughi palestinesi di Shabre Shatila e vi lanciava missili all'interno. Dopo il comando militare israeliano dava alla milizia della falange libanese, alleata di Israele, luce verde per entrare nei campi. Nelle successive 40 ore la falange stuprò, uccise e ferì un vasto numero di civili disarmati, molti dei quali bambini, donne e anziani, dentro i campi di Shabre e Shatila, circondati e sigillati. Tali azioni, accompagnate e seguite da retate sistematiche, appoggiate o rinforzate dall'esercito israeliano, che portarono a decine di desaparecidos. Durante il massacro l'esercito israeliano impediva ai civili di scappare dai campi e li illuminava nella notte con razzi lanciati nel cielo da elicotteri e mortai. Il numero delle vittime varia tra le 700 dagli ufficiali israeliani ai 3500 nell'inchiesta lanciata dal giornalista israeliano Cap Liouk. Non fu mai possibile determinare la cifra esatta, perché in aggiunta alle circa 1000 persone sepolte in fosse comuni dalla Croce Rossa Internazionale o in cimiteri a Beirut da familiari, la maggior parte dei cadaveri sotto gli edifici distrutti dai bulldozer nella milizia. Inoltre centinaia di persone furono portate via in camion verso destinazioni ignote e non fecero più ritorno.
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'era ancora e non perdono, nel mio cuore non dimentico chi sono, chi è il buono, chi è il cattivo, io resisto e sopravvivo, la pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso, lo porto inciso come il segno della logica del piombo, il rombo dei bulldozer nel mio campo, la ferocia del più forte non dà scampo, ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo, al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato, un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, tizzato.